Trovo che il quadro che hai fatto sia nuovamente molto chiaro e ti ringrazio anche per aver ricordato l'incipit di tutto questo. Chiaramente il termine colf in italiano non rende la situazione delle empregadas brasiliane che, tornando anche al discorso che si faceva prima, è un sistema così asetticamente definito lavorativo, ma che è mutuato completamente da una logica schiavistica. E trovo che il tuo utilizzo anche della logica dello sterminio dello Stato brasiliano sia assolutamente puntuale. E in questo senso ti volevo chiedere di farci magari anche un quadro, per quanto ti sia possibile, ovviamente a distanza e non potendo appunto magari avere delle informazioni dirette, sempre a proposito di sterminio, di cosa sta succedendo invece nel contesto dell'Amazzonia, dove dal poco che si può leggere anche in internet, insomma, stanno oltre che aumentare il numero di contagi e morti tra le popolazioni originarie proprio a causa del virus. Ci sono anche i trafficanti, tanto di legna che di oro, che stanno saccheggiando le terre. E nel frattempo il governo ha tagliato i fondi per la sanità ai popoli originari. Se ci volevi appunto dire due parole su questo.
Sì, allora vabbè, ricordiamoci che il governo brasiliano è un governo che ha fatto appunto la sua overture governativa appunto con due cose l'anno scorso, il pacchetto anticrimine del famoso Sergio Moro, in cui appunto si autorizzava lo sterminio della popolazione da parte della polizia. Sulla base della forte emozione, ovvero se il poliziotto è in preda, giustifica il fatto che ha sparato in preda ad una forte emozione, non c'era bisogno di neanche indagine interna. L'altra misura è l'armamento, quindi che tutti quanti potessero finalmente avere l'arma che avevano sempre sognato. L'altro provvedimento erano stati tutti questi provvedimenti che tu ricordavi per quanto riguarda le popolazioni indigene, che voglio sempre ricordare che i popoli indigeni del Brasile sono su tutto il territorio brasiliano, con diversità certamente di densità e di importanza, ma sono presenti su tutto il territorio brasiliano. E quello che c'è in Amazzonia, con cui si è chiuso anche l'anno scorso, è il fatto che oltre alle popolazioni indigene ci sono territorio enormi e quindi anche questa presenza, come si chiama appunto dei grilleros, dei taglialegna, che sono anche poi appunto i responsabili dei famosi incendi con cui si è chiuso il 2019. Mi ricordo appunto, mi sembra quasi una figura quasi apocalittica, adesso non voglio entrare anche io nelle immagini religiose tanto care ai brasiliani, eppure appunto queste immagini dei fuochi probabilmente appunto appiccati da Grilleros per appunto appoggiare il loro presidente, che è sempre Bolsonaro, ci dà l'ultima immagine del 2019 in Amazzonia e oltre a tutte le esecuzioni che ci sono state di attivisti indigeni. Quindi ce ne sono state diverse, mi pare che fossero arrivate per esempio a 10 in 5 giorni alla fine dell'anno scorso. Una logica di sterminio molto chiara, no? Se per la questione anche afro-brasiliana e uno dei simboli per me più da una parte le favelas, dall'altra parte le carceri, quindi la popolazione carceraria, per quanto riguarda lo sterminio delle popolazioni indigene, l'esempio più ovvio è quello dell'Amazzonia. E se l'ultima immagine che abbiamo è questa degli incendi di fine 2019, in cui addirittura Bolsonaro appunto crea una crisi mondiale, diplomatica, attaccando la moglie del presidente francese Macron, oltre al fatto di creare fare dichiarazioni rivoltanti e vergognose in risposta alla commissione ONU presieduta da Michelle Bachelet. Diciamo che poi, se vogliamo vedere anche in questa situazione del Covid, un'altra delle immagini per me principali, che quindi se abbiamo l'ultima immagine, che è quella degli incendi in Amazzonia nel 2019, la prima immagine veramente forte che abbiamo, la più recente e la più vivida, diciamo, dell'impatto della pandemia in Brasile, è il sindaco di Manaus, la capitale dello stato d'Amazzonia, piangendo in diretta TV sul il cumulo tutto il Brasile dell'apertura emergenziale di un sacco di fosse comuni, tombe, per appunto ospitare i morti che hanno fatto, di tutti i pazienti che hanno fatto poi collassare il sistema di salute là in Amazzonia. Ovvero in Amazzonia c'è stato un aumento esponenziale e lì sono dovuta appunto vedere questa immagine poi di sterminio. Nello stesso tempo, nello stesso giorno in cui il sindaco di Manaus piangeva in diretta TV chiedendo aiuto dal governo federale per poter rispondere a questo aumento esponenziale, a queste morti, insomma, dobbiamo ricordare come le fosse comuni che facevano vedere delle immagini di New York, noi ce le abbiamo avute a Manaus e probabilmente l'avremo nei prossimi giorni. Mentre lui appunto piangeva in diretta TV, Bolsonaro ripeteva che non c'era niente di cui preoccuparsi e in molte capitali, in molte città del Brasile, le persone tornavano a fare shopping, a correre lungo il lungomare, a fare sport al parco e abbiamo quindi questa immagine poi dicotomica, come si dice qua, cabra fadado pra morrer, quindi persone che sono già hanno già, sono corpi sacrificabili. E questo avviene sicuramente per la popolazione nera, nelle favelas, nelle popolazioni indigene, ovunque se siano, e principalmente in Amazzonia.
Questo sembra potersi ricondurre a un'altra gamba del potere di Bolsonaro, cioè le fake news. Addirittura mi pare che abbiano attribuito a suo figlio un'agenzia che produce fake news appositamente. Quanto riesce a incidere la sua capacità di controllare le notizie in questo modo su la vita normale, l'adesione delle persone al suo potere. E poi la terza gamba potrebbe essere invece quella dei militari, e quindi qual è la reale possibilità che giunga a prepararsi un autogolpe.
La maggior parte dei tweet, anche in questa fase, che appoggiano il governo Bolsonaro, sono tweet in verità non di persone fisiche, ma di robot. Tanto perché in Brasile comunque l'adesione, anche in questa situazione, l'adesione al governo Bolsonaro è enorme. Faccio un esempio, siamo l'unico paese con queste pallide restrizioni che sono state decise dai governi locali. È l'unico paese, il Brasile, nel mondo, credo se sapete di qualcun altro ditemelo per sentirmi un po' meglio, ma è l'unico paese in cui ci sono state manifestazioni contro le restrizioni, quindi persone con le bandiere del Brasile con scritto Viva Bolsonaro, so con Bolso, show con Bolsonaro, con le bandiere del Brasile in auto, manifestazioni contro le restrizioni, tanto con un'immagine assurda, manifestazioni di questo tipo avvenendo di fronte ad un ospedale a San Paolo. Questa è una situazione gravissima, ci fa rendere conto sempre, se non fosse ancora chiaro poi per questa sinistra brasiliana del PT, che come non ha ancora capito niente, l'unico progetto politico che aveva era la liberazione di Lula, ha ottenuto questo, non è in grado di dire assolutamente niente che sia effettivo, che sia interessante per la maggior parte della popolazione brasiliana, l'adesione a Bolsonaro è enorme e questa situazione, anche se non, era caduta, credo, all'inizio, alla fine dell'anno scorso, poi anche con questa questione amazzonica, si mantiene stabile. Questo sono il livello dei dati che ci sono sull'opinione pubblica. Quindi questo è veramente. Rifletto su di che tipo di paese, di che tipo di situazione stiamo parlando. Vladimir Safatle ha scritto un articolo molto bello, pubblicato su N-1 Editions, che dice appunto questa è l'apoteosi del governo suicida, perché dice, non è soltanto quella logica per cui è chi governa che plasma la propria popolazione, ma la popolazione è veramente lo specchio e c'è anche il proprio chi lo governa, no? E abbiamo una popolazione brasiliana, il problema qua non è soltanto Bolsonaro, il problema è quello, Bolsonaro che c'è dentro di noi, no? Quindi diciamo, non dentro di me, però in generale a livello sociale, il bolsonarismo che si è comunque diffuso nella società brasiliana, quindi una società che accetta lo sterminio, lo applaude appunto riesce ad essere talmente cieca che si manifesta contro le restrizioni in una situazione che è quella del Covid in Brasile, che non dovrebbe neanche essere una questione ideologica, se di sinistra o di destra. Covid non è una questione ideologica.
E di cosa si nutre questo bolsonarismo che è noi?
Sì, no, io volevo appunto dire che a livello dei militari c'è stata una notizia per cui si diceva che già c'era stato un golpe interno, era una notizia che era stata appunto pubblicata in un'intervista di Ferbinski, che è un famoso giornalista argentino, però attualmente io non ho, io non cre credo nessuno abbia delle prove che questo effettivamente sia successo. Si diceva appunto c'è stato già un golpe interno per cui le decisioni importanti non sono prese da Bolsonaro, ma sono prese da... non so se sia Ferbinski, è un giornalista che sa molto spesso quello che dice, per cui non penso sia necessariamente falso, però aspetterei a confermare che questo effettivamente avviene. Il bolsonarismo che c'è dentro di noi è basicamente il fascismo, che è stato definito da un mio collega molto bravo, un sociologo politico, si chiama Pablo Ornellas Rosa, il fascismo tropicale. Quindi il nostro fascismo tropicale, che non è rappresentato soltanto dal presidente, è appunto questa, cioè se fosse soltanto rappresentato da Bolsonaro saremmo in buone condizioni. Invece appunto è entrato nella psiche collettiva, per cui è questo che dicevo, l'accettazione, la logica del nemico, dello sterminio dell'altro, della non solidarietà. Quindi una logica cristiana a livello religioso, ma non cristiana a livello di poi applicazione di tali principi, se vogliamo, quindi mancanza completa di empatia, una separazione della società fra chi è così giovane e chi merita appunto di essere morto, quindi il vagabondo morto con cui il bolsonarismo, Bolsonaro si è eletto. Un'antiscienza completa che si vede anche in questo caso del Covid e si vede tra l'altro nei tagli alla ricerca che sono stati fatti fin da subito nel governo Bolsonaro. Quindi vogliamo ricordarci che questo attacco alla scienza, questo attacco alla ricerca ha delle conseguenze soprattutto tagli alla ricerca pubblica e tagli alla scienza pubblica. Ricordiamoci che adesso il nuovo ministro della salute è Teich, è un imprenditore del settore della salute privata e questo è sicuramente simbolo di tutto quello che sto dicendo finora.